E i topi ballano, è proprio il caso di dirlo oggi. I topi ballano, il gatto non c'è, il direttore Tommaso Loreto stasera ha fatto passo. E il titolare oggi sono io, per la prima volta, e con un atto di nepotismo davvero straordinario ho qui accanto a me mia figlia Anna, la quale è una scout in via di formazione. Affronteremo la puntata proprio parlando di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie A e quali sono gli accorgimenti che i tecnici suggeriscono per i club che quest'anno per la prima volta in tanti stanno lottando per gli stessi posti. Buonasera,
buonasera
Anna.
Buonasera a tutti, buonasera.
Evviva, ed è anche una grande emozione per me ovviamente avere il mio sangue accanto a me, ma adesso portiamo un po' l'argomento sul tema di odierno, al di là del nepotismo e delle battute. Oggi è come se riproducessimo una sorta di home scouting, la nostra trasmissione che è andata in onda durante l'estate, nella quale chiedevamo a voi tecnici da casa di suggerirci dei profili possibilmente meno noti da proporre ai club della nostra Serie A, e abbiamo pensato che questa potesse essere l'occasione per valutare insieme se ci sono degli inserimenti da fare in un numero di squadre piuttosto cospicuo. Io mi auguro anche di riuscire a parlare di tutto. Abbiamo preso, diciamo, le prime sette, visto che oggi si parla delle sette sorelle, che è una roba che molti di voi probabilmente non hanno mai neanche sentito, perché siamo temporalmente nella seconda metà degli anni 90. Aggiungiamo la Roma, che comunque è un club glorioso che sta attraversando un periodo di grandissima difficoltà, ma quello che vogliamo sapere noi è qual è il motivo tecnico per cui le cose funzionano oppure non funzionano. Anna, se ne è andato un terzo del torneo, che considerazioni possiamo fare?
Allora, penso che finalmente il campionato di Serie A sia entusiasmante e soprattutto le squadre dalle quali ci si aspettava meno rispetto magari appunto alla Roma o alla Juventus, quindi mi riferisco a Fiorentina e Lazio, in particolare il mercato della Lazio era stato molto criticato, hanno sorpreso e non poco e continuano a sorprendere. Considero l'Inter ovviamente la squadra più forte, come tutti del resto, e anche la più attrezzata per vincere questo campionato, però sognare non costa assolutamente niente. L'Atalanta rispetto a Fiorentina e Lazio la trovo ancora su un livello superiore e penso che possa essere veramente la diretta concorrente dell'Inter per vincere questo campionato, mentre per Fiorentina e Lazio penso che già la Champions possa essere un grandissimo sogno.
Bene, quindi possiamo chiudere la trasmissione perché Anna ha già fatto la previsione, le considerazioni finali. No, vabbè. No, una cosa interessante di quello che dice, probabilmente quando parli di Inter e Atalanta è perché sono le squadre che sono più rodate e sì, l'Inter è praticamente la squadra dello scorso anno con l'inserimento di Thuram, se non sbaglio.
No, Thuram
c'era già l'anno scorso, certo, anno. Ecco, certo. Allora ho detto una sciocchezza. Allora è la squadra dello scorso anno.
È la stessa squadra dell'anno scorso ed è la squadra tecnicamente più forte per via soprattutto delle sue riserve, perché nonostante abbia 11 titolari di grandissimo livello, ad aspettarli in panchina ci sono giocatori che sono realmente in grado di sostituirli. Per questo io penso, al di là dei titolari, che sia sempre la squadra da battere.
E poi l'Atalanta è comunque un progetto di anni e anni di lavoro con lo stesso allenatore e con calciatori, diciamo, di livello medio-alto, non altissimo, e comunque sono stati creati dallo stesso Gasperini.
La forza dell'Atalanta è chiara a tutti che sia soprattutto l'allenatore, ma negli anni è riuscita a costruire comunque una realtà importante anche sotto l'aspetto della rosa. Loro ad oggi hanno comunque, secondo me, e dopo magari ne approfondiremo questo argomento, non hanno nemmeno un grandissimo bisogno di intervenire nel mercato di gennaio per migliorare nessun reparto in particolare, possono aggiungere per fare numero nella zona di metà campo, ma comunque è una rosa che dopo l'Inter io reputo migliore di Napoli e migliore di Juve.
Partiamo con un primo gruppo di squadre, chiamiamole diciamo del centro-sud, tra le prime sette della classifica attuale, abbiamo detto aggiungendo la Roma, mi riferisco a Fiorentina, Lazio, Roma e Napoli. Ognuna di queste ha una storia assolutamente a sé stante, no? Imprevedibile se vogliamo per ciascuna di quelle. Probabilmente a Napoli non la pensano nella stessa maniera, ma insomma, perché ovviamente l'arrivo di Conte ha fatto pensare ovviamente subito in grande. Che cosa dici, dovessi fare una brevissima fotografia di questi quattro club?
Brevissima fotografia, parto dalla Lazio perché, come ho detto prima, è stato criticato il mercato della Lazio, invece penso che sia stato fatto un mercato ottimo, mirato. Sono andati a cercare dei giocatori che potessero essere funzionali al gioco di Baroni e...
Questo è un lapsus, Viola.
Sì, questo purtroppo. Di Baroni e... Noslin è un nome, ma semplicemente perché l'ha allenato a Verona, e la Lazio sta sorprendendo, ma l'aspetto di vedere negli scontri diretti, perché tra le contendenti alla Champions è la squadra che ne è uscita più sconfitta dagli scontri diretti che ha affrontato fino ad oggi.
Quanti ne ha fatti fino adesso? Diversi?
Tre. E ha perso con la Fiorentina, ha pareggiato col Milan e perso con la Juventus.
Ecco.
La Fiorentina è una sorpresa. Penso che le ambizioni della Fiorentina, anche se non sono mai state comunicate, fossero all'inizio quelle di puntare all'Europa League. Penso che ancora siano quelle, ma la realtà ci dice un'altra cosa, che la Fiorentina ha puntato su un allenatore giovane, sicuro di sé, che ha trasmesso a un gruppo dove la maggior parte dei giocatori sono nuovi una mentalità che qui a Firenze non vedevamo da tanto. E al di là dell'aspetto tecnico-tattico, penso che la forza della Fiorentina oggi sia appunto il gruppo e la voglia di non perdere un centimetro mai sul campo e ovviamente di non perdere i punti in classifica.
Quindi possiamo dire che si è passati probabilmente alla libertà di espressione, cioè il calciatore sente di essere in grado di poter esprimere quelle che sono le proprie qualità e si mette al servizio del gruppo proprio in funzione di
sì,
questo.
Sì, penso anche che gli innesti di giocatori d'esperienza come Gosens, De Gea abbiano portato comunque
ovviamente
nello spogliatoio
numeri
e una mentalità vincente davvero, non
questo...
come si dice sempre.
Certo, perché comunque giovani ce ne sono, anche se Comuzzo sembra il più vecchio di tutti, ma è chiaro che l'esempio del campione, e soprattutto De Gea, che ha lavorato ad altissimi livelli, ma anche Gosens comunque un nazionale, ha giocato in grandi club, sia sempre fondamentale per la costruzione del gruppo. Ma alla Roma che cosa sta succedendo, Anna?
Alla Roma c'è un problema di fondo che si riferisce a quest'ultima estate, cioè la costruzione della squadra non è stata ovviamente delle migliori, e soprattutto la Roma è stata costruita per un 4-3-3 di Daniele De Rossi, al quale sento fare molti paragoni. A Palladino è stata data fiducia, mentre a De Rossi no, nonostante la Fiorentina e la Roma dopo quattro giornate fossero allo stesso punto della classifica. Io non la paragonerei tanto alla Fiorentina con Palladino quanto al Napoli dell'anno scorso. Il Napoli, col senno di poi, non si saprà mai, ma probabilmente se avesse mantenuto la fiducia in Rudy Garcia non sarebbe magari arrivato decimo, ha cambiato tre allenatori, così come ha fatto la Roma. E da De Rossi col 4-3-3 è passata Juric col 3-5-2, ad oggi Claudio Ranieri, che porta sicuramente la sua esperienza, ci ha fatto vedere solo un 4-4-2. Mi viene da dire se la Roma ha un progetto tecnico da seguire, se il mercato è stato fatto sulla base di De Rossi. Ad oggi posso dire che i giocatori non sono pronti per giocare col 3-5-2 di Juric o con il 4-4-2 di Ranieri, e secondo me il problema è di fondo, cioè si parla sempre di mercato.
Di mercato, anche se Ranieri comunque ci ha insegnato che la gestione può essere, come dire, una chiave di risoluzione di tanti problemi, no?
Assolutamente, mi aspetto che lui riesca a riportare un po' di serenità magari nello spogliatoio, soprattutto perché penso che ad oggi la Roma stia attraversando anche grossi problemi mentali che sono più lunghi da risolvere rispetto ai problemi tecnici.
Assolutamente, la piazza è difficilissima, ragazzi, poi gli amici di Roma che ci ascolteranno e quindi non possono altro che confermarlo. Io magari dopo ne parliamo, non ho capito bene cosa vogliono esattamente dagli esterni, ecco, sugli esterni come ha lavorato in fase di progetto di costruzione del club questa squadra, al di là, diciamo, dell'equivoco di cui si parla di Sulé e di Dybala, che poi è rimasto a Roma e non si prevedeva che rimanesse, ma cioè, quindi al di là della questione dei doppioni e quindi anche della necessaria gestione anche degli infortuni, delle difficoltà in fase di costruzione che probabilmente la squadra probabilmente non è stata costruita nel migliore dei modi, ci viene a soccorrere in questo momento il direttore, quindi ne abbiamo perso uno ma ne abbiamo guadagnato un altro, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web.
Ciao ragazzi, eccomi.
Che starà con noi un quarto d'ora per aiutarci a capire che cosa c'è dietro questo terzo di campionato di alcuni club, e alcuni stanno facendo benissimo, altri invece stanno battendo in testa, diciamo, come se fosse un motore. Ma è un campionato sorprendente questo. Secondo te, dovessi fare una fotografia ad oggi, sono più i meriti o è più frutto degli errori di alcuni club?
Cioè, diciamo, il fatto che ci si ritrovi con 5-6 squadre tutte, esatto, in un fazzoletto di punti. Ma io credo che si sia alzato un po' il livello di quelle che magari non ti aspettavi e che quelle che magari dovevano invece fare una corsa a sé stante o giù di lì hanno un po' abbassato il ritmo. E mi riferisco soprattutto all'Inter, che io mi aspettavo, nonostante sia lì, me l'aspettavo un po' più avanti in classifica rispetto a tutte le altre. E il Napoli, fondamentalmente, con Conte immaginavo che avrebbe fatto questo tipo di campionato. Non mi aspettavo invece l'Atalanta dopo la partenza. L'Atalanta, ragazzi, è formidabile sia in campionato che in Champions League. Quindi io ti ho dato una risposta. Io vedo 6 squadre che comunque sia erano per me deputate a prendere le prime 6 posizioni, e in queste prime 6 squadre c'erano Milan e Roma nella mia ipotetica classifica di campionato all'inizio, no? Di quando si comincia a fare, certo, i pronostici. Oggi vedo la Fiorentina e la Lazio che hanno preso nettamente il posto di Milan e Roma, e temo per la Roma che la sua posizione non sarà sicuramente nelle prime 7, perché anche se Ranieri potrebbe fare un miracolo, non so quanto riesca ad avvicinarsi però al sesto, settimo posto. Io la vedo un'impresa quasi titanica, anche mentre Milan può rientrare, ma sì, se trova continuità. La Roma, secondo me, ha già perso troppo terreno.
Anche perché quelle altre sono scappate.
Eh sì, assolutamente. L'Atalanta io l'ho vista, poi so che l'Atalanta a gennaio vuol fare mercato davanti, importante ancora, e io me lo dicevano diversi direttori sportivi, non lo dicono, ma ci credono a vincere lo scudetto a Bergamo.
Ma giustamente.
Cioè.
E che cosa può spezzare allora questo equilibrio che abbiamo in Serie A adesso? Al di là del fatto che tu hai già fatto cenno, sì, diciamo, magari a un grosso innesto di mercato che potrebbe essere dell'Atalanta, perché alcune di queste squadre poi sono organizzate e costruite bene con i doppi ruoli, altre no, altri magari non hanno nelle riserve, chiamiamole riserve, nelle alternative giocatori.
Il mercato può fare un po' di differenza, e secondo me anche gli impegni che alcune squadre hanno e altre meno. Penso al Napoli, che nella sfortuna di aver fatto il 10° posto l'anno scorso si è ricreato una fortuna, perché tanto se dovevano poi rifare una coppa come la Conference, della quale non gli sarebbe importato nulla o quasi, andando naturalmente a non avere l'impegno infrasettimanale, possono concentrarsi sul campionato, e secondo me prenderanno anche un difensore centrale perché hanno già deciso fondamentalmente. Lo loro inizialmente volevano prendere un esterno, gli piaceva Dorgu del Lecce, ma poi hanno dirottato, siccome Di Lorenzo lo utilizza sia come braccetto che come centrale all'occorrenza, però hanno virato sull'idea di prendere un forte difensore centrale in sostituzione di Rachmani Buongiorno, e quindi loro prenderanno un centrale, e questo è il loro vero colpo di mercato, perché Conte vuole questo. E quindi se loro prendono anche un'alternativa alla coppia centrale difensiva, poi davanti hanno un sacco di alternative, addirittura oggi è quasi un esubero Raspadori nel Napoli, se pensiamo che questo è un giocatore che loro hanno pagato 28, anzi anche di più, 30 milioni di euro,
sì,
dal Sassuolo,
ha portato uno scudetto,
però comunque sia, ecco, io credo che il mercato possa fare la differenza, e nel caso del Napoli non avere l'impegno infrasettimanale.
E pensi che diciamo un eventuale movimento di Osimhen possa portare nelle casse del Napoli soldi e magari indurre il club a fare un altro investimento?
Ma io credo che Osimhen resterà fino alla fine della stagione a Galatasaray. E poi dopo vediamo un po' che cosa fanno, poi sicuramente lo venderanno, perché ormai non rientra più nel piano tecnico di Conte, che secondo me almeno un altro anno lo fa, non credo più di 2 anni in una squadra, perché poi dopo alla fine lui chiede talmente tanto, è talmente esigente che cioè, o cambia l'allenatore o cambiano i giocatori, ecco, cosa che all'Atalanta sanno fare, perché Gasperini è uguale a Conte, però gli cambiano continuamente i giocatori, se ci fai caso lo cambiano continuamente, cioè, perché poi per mantenere quel livello dopo un po'
tranne un paio, diciamo,
esatto, comunque sia, voglio dire, e quindi perché lui chiede molto, da parte le battute dal punto di vista mentale, quindi non lo so, ecco, io però vedo un mercato divertente a gennaio, perché ci sono diverse squadre, sì, che possono mettersi le mani nei portafogli e cercare di fare degli investimenti.
È proprio questo il punto, direttore, cioè mica tutte però queste squadre possono mettere,
no,
nonostante diciamo il blasone.
Sì, ora tu mi avevi detto di concentrarmi più sul centro-sud piuttosto che sul centro-nord, però per esempio...
Ma ti è scappato anche il centro-nord.
Sì, vabbè, centro-sud, centro-nord poi, e via. Però dico, per esempio, secondo me un mercato difficile, perché è un mercato di sostituzione estremamente complicato, è quello della Juve. Perché la Juve ha perso un campione, che si chiama Bremer. Quindi loro devono sostituire un campione con un altro giocatore forte. E come lo possono sostituire? Lo possono sostituire con budget bassissimo, perché non hanno in questo momento, diciamo, un'autorizzazione a fare un investimento su un difensore centrale. Quindi loro hanno perso prima Bremer, poi Cabal. Milik è un attaccante che dovrebbe rientrare da metà dicembre in poi, ma c'è un punto di domanda. Avrebbero anche la volontà e lo spazio di prendere un altro esterno d'attacco, e tutto questo con operazione a costo zero giù di lì con i prestiti. E qui io, lo sai, ho una grande stima e ammirazione di Cristiano Giuntoli, però non credo che possa moltiplicare i pani e i pesci, e quindi alla fine anche lui con quello che può trovare può provare a migliorare. Per esempio, Thiago vuole un difensore di costruzione.
Certo.
Vuole un difensore di costruzione alla Calafiori, tanto per capirsi, no? Per farlo capire ai nostri ascoltatori. E questo difensore centrale non si trova facilmente, perché anche Skriniar, che potrebbero essere un'occasione di mercato, e secondo me, conoscendo Cristiano,
non è uno che costruisce.
No, esatto, però è un giocatore che a lui magari non gli dispiacerebbe prendere in prestito, magari pagandogli, certo, anche l'ingaggio, eccetera. Però non è proprio il giocatore adatto per Thiago Motta, quindi deve andare a cercare un altro profilo. L'esterno sinistro è un altro problema che gli si è venuto a creare, perché poi fondamentalmente lasciano solo Cambiaso. Cioè Cambiaso è il vero esterno sinistro che oggi gli è rimasto alla Juventus, perché c'è anche quel ragazzo che appunto, diciamo, ora non mi viene
Bangula.
Il cognome. No, Bangula è
Savona
gioca a destra, e l'esterno che gioca a sinistra, che insomma, qualche volta Rui mi sembra, ora non mi viene in mente il nome.
Sì.
Comunque sia, che ha fatto giocare, però non gli dà delle garanzie. Quindi lui dovrebbe trovare un difensore, perché l'esterno è difficile da trovare, un difensore centrale che sia in grado anche di giocare a sinistra. E tutto questo poi deve, tra virgolette, fare la sistemazione a Arthur, per abbassare ulteriormente il monte ingaggio, e magari abbassando il monte ingaggio provando a vedere di fare un minimo investimento. Quindi cioè, la Juventus oggi è la squadra che, nonostante abbia investito tanto in estate, è quella che ha più bisogno di fare operazioni a gennaio.
Quindi ogni riferimento al Zizé è puramente una mutata.
Allora, io che io sappia, poi sì, per la Juventus dovrebbe aprire una pagina enorme, perché
certo,
comunque, voglio dire, anche Vlahovic, io lo vedo sulla via della partenza a giugno, abbastanza indirizzato, insomma, secondo me siamo vicini al casello, ecco, perché se non rinnova le condizioni della Juve, non lo terranno mai a 10-12 milioni di ingaggio netto, quindi, ma questo gli è stato detto anche a Dusan, quindi lo sa benissimo. L'offerta è sicuramente un'offerta più bassa, e sia meglio di me che se lui, avendo scadenza 30 giugno 2026, non rinnova alle condizioni ma della via. Juve, va sul mercato, come è successo con Chiesa. Però insomma, tornando invece poi al discorso delle squadre che possono investire, per esempio la Fiorentina insomma ha un budget e lo investirà sull'esterno d'attacco principalmente. Hanno deciso che più che Vice Ken, che rimane comunque un'operazione che loro, se possono, faranno, però la priorità l'abbiamo scritto proprio testè su tutto Mercato Web, l'abbiamo detto anche prima sempre qua su Radio Firenze Viola, stanno cercando un esterno non lo so se ora destro. Io credo che cerchino uno che sappia giocare sia a destra che a sinistra, ecco. Perché comunque a destra Colpani è sacrificato in quel ruolo, sì. E quindi comunque sia Iconen credo sia quello tra virgolette indiziato di partenza, e comunque magari si terrebbero Sottil, Kwame, se non trovano un'offerta, eventualmente andare a prendere appunto un esterno d'attacco che possa dare una soluzione in più là davanti. E questo è un segnale secondo me molto importante, perché vuol dire che la Fiorentina ci crede.
Anche lì ci si prova, come hai detto prima, dell'Atalanta, cioè ognuno ovviamente sì, con il proprio obiettivo.
Esatto,
ovviamente.
L'Atalanta secondo me uno davanti farà, perché comunque non sono felicissimi secondo me di Zaniolo, e probabilmente anche per le problematiche fisiche, il fatto che magari lui forse non si è integrato bene nel sistema di Gasperini, però insomma anche l'Atalanta è in un momento della sua storia che è molto vicina a fare il definitivo salto di qualità, cioè vuol dire un conto è lottare per la Champions, un conto è magari dire di restare lassù fino alle ultime due o tre giornate, e quest'anno gli potrebbe anche riuscire, gli potrebbe anche riuscire, non è assolutamente da... Mentre l'Inter, che è la squadra più forte della Serie A, non ha in previsione niente, l'Inter non ha in previsione niente, Milan, ti dico che loro cercano un vice Fofanà,
ecco.
Per giugno magari vorrebbero Ricci,
tecnico.
Come?
Magari più tecnico, penso.
Sì.
Che cos'è che manca al Milan, Anna?
Alla qualità. Vorrei fare una provocazione e dire Adli, ma lo penso.
Ma sai, tanto quello ormai piangere sul latte versato, tanto comunque sia... Ma vedi, sono quelle storie, secondo me, come Ken, no? Che oggi tutti dicono, avete visto la Juventus ha dato via... Ken se restava alla Juventus.
Era quello
degli anni scorsi, perché aveva bisogno di cambiare area, per cui... Cioè io vedo, a volte si criticano i direttori sportivi, hai visto, loro l'ha venduto a 16 milioni, ora invece gli manca un centravanti, eccetera. Ma Ken aveva finito il suo percorso alla Juve, l'aveva finito. Poi che potessero pensare a un'alternativa a, voglio dire, Vlahovic, considerato che loro lì c'hanno solo una piccola attenuante, non pensavano che Milik avesse questa ricaduta del problema, e quindi naturalmente si sono fidati dell'idea, vabbè, non c'ho Vlahovic, gioco con Milik. Il problema è che poi non hanno avuto nemmeno Milik, quindi il Napoli difensore centrale, la Fiorentina un esterno d'attacco, l'Inter non dovrebbe far nulla, il Milan un vice Fofanà e eventualmente un vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra, e soprattutto stanno lavorando in chiave futura per Samuele Ricci del Torino, perché è un giocatore che loro l'anno prossimo vorrebbero prendere a tutti i costi. E poi c'è un punto di domanda sulla Lazio, che francamente mi sembra dal punto di vista dell'organico abbastanza completa. E io c'ho in testa il nome di Berardi per la Lazio, perché secondo me se loro facessero un investimento da 15 milioni con Berardi si divertirebbero ancora di più, secondo me, cosa che potrebbe essere utile anche all'Atalanta, Berardi, è solo che magari è un 94 Berardi, e quindi insomma vai a dire allo Tito di spendere 15 milioni per il Sassuolo, ecco,
Sassuolo. Mi stai facendo venire in mente esattamente la cifra che la Lazio ha speso per Noslin, che non è stata una somma banale, e
sì,
che volendo, visto che comunque è un impiego non serratissimo quello di Noslin quest'anno,
sì,
potrebbe essere anche se temporanea una chiave di volta per un'operazione per far entrare Berardi e vedere di muovere questo giocatore. Sicuramente il mercato ce n'ha ancora tanto,
sì, poi...
e che non puoi tenere lì sacrificato, anche perché comunque davanti di quel centro dove Baroni Noslin faceva giocare prevalentemente, comunque mi sembra che ci sia tanta concorrenza.
No, assolutamente, però sai, sono quelle squadre, cioè un giocatore come Berardi per me a gennaio è molto appetito, si parlerà di Berardi, anche se io l'altro giorno ne parlavo anche con il Sassuolo e comunque ne parlo spesso, perché comunque Berardi a me è un giocatore che piace tanto solamente per tutti i numeri che ha sempre dimostrato in carriera. Cioè ora è tornato in Serie B, mi dirai te, ora c'è un conto è fare gli assist o magari i gol in Serie B rispetto a quelli della Serie A, Ho capito, siamo tutti d'accordo.
Certo, ma lui che faceva
ha dimostrato
lui,
di saperlo fare anche
lui
in Serie A.
Che venga al campetto con me e con te o che vada a giocare, voglio dire, all'Allianz Arena fa uguale.
Uguale,
cioè
certo.
È uguale, quindi voglio dire, è un giocatore che comunque ha un certo tipo di rendimento, però il Sassuolo lo valuta 15 milioni. Sai, lui dipende un po' che cosa vuol fare anche Berardi, perché io sinceramente gli farei finire la stagione al Sassuolo e poi andrei via. Riportando anche il Sassuolo in Serie A, però poi dipende da lui, ecco.
Edo da Cracovia propone di cedere Biraghi alla Juve, ma ovviamente è una battuta che...
Sì, non credo sia la soluzione visto, che la Juve stia
visto,
pensando.
Visto che a sinistra sono
Parisi, per esempio,
stanno cercando. Potrebbe essere
un'idea, magari, però non so se chiaramente la Fiorentina è intenzionata a darlo in prestito alla Juventus, ci mancherebbe altro, non credo proprio, ecco.
Però è anche vero, Cecca, perché poi ce lo ricordiamo quando succede, e quando poi si va a toccare un assetto che funziona, l'innesto di gennaio spesso e volentieri non è quello che ti aspettavi,
sì.
O magari ti rende, ma ti crea un disequilibrio da qualche altra parte.
No, no, non c'è dubbio, sì, è il motivo per il quale la Fiorentina sul vice Ken è, come posso dire, non dico terrorizzata,
ma
però allo stesso tempo è preoccupata per trovare la soluzione ideale, perché Ken è un giocatore che ha dimostrato che deve sentire la totale fiducia per esprimersi al meglio.
E ci si metterà qualcuno che,
sì, esatto,
che
però
non crea quella concorrenza.
Però per esempio, sono d'accordo, però poi alla fine c'hai varie opzioni. Lo prendi giovane, che comunque sia parecchio giovane, che sta bene dietro, ma quanto poi questo essere così tanto giovane, quando c'è bisogno, che risultato ti può dare? Lo prendi meno giovane, poi chiaramente scalpita. Lo prendi, diciamo, d'esperienza, e poi dice, ma sarà, reggerà fisicamente, e quindi è molto complicato.
Certo, ma nessuna previsione poi ti dà un
però secondo me alla
garantito.
Fine nessuno niente okay. Vieta, come io sostenevo da tempo, che secondo me alla fine si possano tenere un giocatore come Kwame, che all'occorrenza di ruolo lo metti da, lo so, non è il suo ruolo, però dico, magari, però Kwame, vedi, Kwame è come lo stesso ragionamento si fa su su Parisi. Kwame alla fine è un giocatore che piace molto agli allenatori.
Sì, perché è un lottatore.
Perché Italiano lo faceva giocare, certo. Lo fa giocare Palladino. Certo. Ecco, per esempio, Parisi a me dispiace perché, per lo stesso ragionamento alla rovescia, non gioca
non
con Italiano e, non gioca, e gioca poco anche con Palladino. E sono due allenatori con la filosofia totalmente diversa, Italiano e Palladino, o quantomeno non uguale. E quindi due allenatori che comunque, avendo una filosofia di calcio diversa, non lo impiegano molto, ecco, ti lascio un attimo perplesso, perché questo secondo me è un ragazzo che io l'ho visto giocare, come penso te, tante volte a Empoli, e io a volte mi domando come non sia possibile che trovi spazio alla Fiorentina.
Quest'anno ha un problema di collocazione. Tu, Anna, davanti, anzi dietro a Ken, hai un'idea che poi bisogna liberare il direttore?
Ma se si parla di un'idea di esperienza, rubo la sua e dico Edin Dzeko.
Però questo ci farebbe saltare il tavolo con Ken, soprattutto la testa del ragazzo.
Assolutamente.
Perché per caratteristiche sarebbe perfetto.
Sarebbe
con i suoi 38 anni
per
arriva
il gioco
tranquillo.
Di Palladino, assolutamente.
E se no?
Se no c'è un giovane molto promettente della AZ Alkmaar che si chiama Troy Parrott, irlandese, classe 2002, che quest'anno in Eredivisie ha fatto in 13 partite 7 gol. E ha le caratteristiche che ricerca un po' la Fiorentina, un attaccante che gioca per la squadra e attacca la profondità.
Ecco, questa potrebbe essere una soluzione magari di un Carneade, chiamiamolo così, perché è un giocatore di cui non ha parlato mai nessuno.
Classe 2002, ma Ken, ricordiamocelo, è del 2000, perché si parla sempre di giocatori.
Tra l'altro questa potrebbe starci, come dice lei giustamente, perché anche nell'ultima intervista che ho fatto io a Goretti lunedì scorso a Latina, quando eravamo presenti al Galà del Calcio, lui mi ha detto stiamo cercando e lavorando su giocatori dal 98 al 2002-2004.
Allora... possiamo partire con Troy Parrott, ragazzi, e soprattutto chi ci ascolta. Lasciamo il direttore libero, andiamo in pausa per un minuto. Grazie,
grazie
di essere stato con
buona
noi.
Buona trasmissione, ciao.
E
grazie.
Poi ti mando il podcast, va bene?
Grazie, è sempre un piacere.
Ciao.
Scanner. Eccomi.
Abbiamo avuto con noi il direttore Ceccarini, e francamente poi ha fatto un quadro quasi esaustivo, direi, della situazione del prossimo mercato di gennaio, delle, ripeto, sette sorelle più la Roma, diciamo la Roma è rimasta un pochino nel limbo. Vi ricordo il nostro numero per contattarci su WhatsApp, il 348 75 13 933, e a proposito, diciamo, di queste vostre domande, ne abbiamo una per Anna da parte di Stefano 69, se adesso riesco ad aprirla, che chiede ad Anna quali sono i ruoli che dovrebbero essere migliorati nella rosa viola. Lui, tra i diversi calciatori che propone, c'è una nostra conoscenza, è quella di Ruben Van Bommel, di cui abbiamo parlato anche quest'estate a Home Scouting, oltre ovviamente al difensore già acquistato dalla Fiorentina per il prossimo gennaio, Valentini. E che cosa pensi, Anna? Ecco, un tuo parere anche su quelli che sono, insieme ai complimenti, quelli che sono magari i giocatori da far uscire.
Assolutamente, allora secondo me la Fiorentina dovrebbe intervenire al di là dell'aspetto mentale e acquistare un vice Ken.
Come abbiamo detto, Ceccarini.
Sì, ma se preoccupa la situazione mentale di Ken, io questo non lo posso sapere, ma penso che ne abbia assolutamente bisogno, perché non può competere su tre competizioni avendo solo Ken come centravanti.
Ecco, è ancora una questione proprio fisica.
Numerica e fisica, certo. Assolutamente. Non considerando io come un centravanti.
Quindi abbiamo parlato di Troy Parrott, perché non è quel giocatore, diciamo, che possa fare ombra a Ken, che quindi lo preserva, anzi lo tranquillizza, magari potrebbe essere in grado di capire che ci sono anche le occasioni per potersi riposare, per poter dosare il proprio impegno. Questo è un giocatore che caratteristiche ha?
Ha le caratteristiche, bene o male, che io rivedo un po' in Ken. È un giocatore che lavora per la squadra, abbastanza tecnico, tira per segnare, come mi piace dire a me, non cerca il gol della domenica, e attacca molto la profondità, non è velocissimo ma ha delle ottime caratteristiche, perfette per il gioco di Palladino, che credo abbia fatto capire che lui vede due Fiorentine, quella per la Conference e quella per il campionato.
E
motivo per cui non mi preoccuperei tanto di come la prenderebbe Ken.
Ecco.
Gli direi semplicemente che prendiamo un centravanti per fare la Conference.
Allora, ti vogliamo dirigente viola. Senti, e sugli esterni l'idea di Van Bommel può essere un'idea interessante. Marco suggerisce anche Daniel Maldini.
Daniel Maldini è il giocatore di cui avevo già parlato con voi
in passato
assieme per l'appunto ad Andrea Colpani. Penso che Daniel Maldini si porti sia stato molto penalizzato nella sua breve carriera a causa del cognome che porta sulle spalle. Per alcuni può sembrare un paradosso, ma io penso che invece sia purtroppo la realtà. È un giocatore che deve crescere, non sotto l'aspetto tecnico ma sotto l'aspetto mentale, e chiaramente in una piazza come Monza è difficile che tu faccia questo salto di qualità. È vero che è cresciuto nel Milan, ma probabilmente avrebbe bisogno di sentirsi valorizzato, probabilmente in una piazza importante, per fare il definitivo salto di qualità.
Però non è un esterno proprio classico, è un calciatore di grande tecnica, anche struttura fisica, che lo rende, diciamo, anche abbastanza di moda, no? Abbiamo detto in passato anche a Home Scouting che adesso ci sono questi esterni che non hanno perso forse un pochino di velocità, ma hanno struttura, sono alti, sono tecnici e stanno anche tanto dentro al campo. Era questo che volevo dire.
Sì, infatti non so se lo identificherei come un trequartista o come un esterno, ma comunque un po' quello che possiamo dire di Gudmundsson non è un esterno, non è un trequartista, è un giocatore che sta dentro il campo, si allarga, si sposta dove per trovare lo spazio, e Maldini fa un po' lo stesso.
Però dico, se la squadra viola va a cercare
con
un esterno,
altre caratteristiche,
se la squadra va a cercare un esterno, certo non è quello che va a fare il lavoro di Sottile in questo momento, e quando entra
è l'opposto di Sottile. Diciamo che Maldini svolge un lavoro più simile a quello per il quale Bove è stato adattato, esterno sinistro.
in attesa
con più
del nostro...
qualità.
Certo. E a Napoli, volendo intervenire, che cosa si potrebbe fare di meglio?
A Napoli ovviamente un difensore centrale, come si diceva giustamente prima, perché ha due titolari di grande valore, soprattutto Buongiorno, e due riserve
non all'altezza
del Napoli, non all'altezza del Napoli e di quello che ci si aspetta dal Napoli.
Ecco.
Io onestamente non mi aspettavo questo dal Napoli, mi aspetto molto da Conte, ma penso che la rosa del Napoli tra le prime in classifica sia una di quelle dove bisognerebbe intervenire di più, perché ricordiamo che il Napoli, al di là di Gilmour che è la riserva di Lobotka, non ha alternative di McTominay ed Anguissa.
E a chi avresti
hanno
pensato?
Solo Foloruncio, che credo sia sul
mercato.
È sul mercato assolutamente.
Cioè, ce lo dice Conte.
Probabilmente tornerà alla Lazio, non lo so, che ne ha bisogno comunque. Io suggerirei due giocatori del Verona, non so se Belayan e Suslov. Suslov ha già dimostrato l'anno scorso, nonostante sia un classe 2002, di essere un giocatore pronto per un palcoscenico importante e soprattutto mentalmente. È stato uno che si è trainato il Verona
sulle spalle,
l'ha portato alla salvezza, appunto, nonostante sia un classe 2002, ed è un giocatore versatile, duttile.
E nel mezzo dicevi Belayan del Verona? Sempre del Verona, quindi andrebbero
dopo un gong
a setacciare
il Verona.
Ecco.
Sì, Belayan è stata.
Rimangono al setaccio Belayan e Suslov stavolta.
Sì.
Ecco. E Belayan che caratteristiche ha?
Belayan è un centrocampista non fisico, tecnico, di recupero. È un giocatore completo, ovviamente, essendo un giocatore piccolo, perché è alto circa 170 centimetri, manca un po' di fisicità, ma penso che il Napoli abbia bisogno di tutto tranne che di fisicità.
E se non sbaglio è un 2004.
È un 2004, che è stato acquistato per soli 500.000 euro al Nizza.
Accidenti, quindi una grandissima operazione questa,
l'ennesima operazione ottima del Verona.
Ecco, okay. Come si dice da gennaio dell'anno scorso, anzi di quest'anno, che cosa si intende per fare calcio. Abbiamo con noi Luca Cilli di Sky Sport, grazie Luca per essere con noi e scusa di averti per l'attesa che ti abbiamo richiesto.
Ragazzi. Buonasera, no, assolutamente, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere.
Non sai se stavi.
Vi ascoltavo con grande attenzione, a dire la verità.
Ecco, perché il nostro proposito di oggi è quello di cercare a un terzo di strada del campionato di vedere, al di là delle valutazioni su chi ha fatto bene e ha fatto male, che cosa si può fare e anche chi se lo può permettere. Abbiamo anche individuato qualche giocatore, qualcuno ce lo dà anche il campionato di Serie A e devo dire che francamente il Verona da gennaio di quest'anno ne ha portati tanti davvero interessanti. Luca, ma che aria tira a Milano su entrambe le sponde in questo periodo?
Sono due squadre che vivono momenti diametralmente opposti già da diverse settimane, perché comunque l'Inter in Champions League va forte, anche ieri sera lo ha dimostrato, magari non ha rubato l'occhio, però ha vinto e sono quattro vittorie di fila, pareggiato solamente 0-0 all'esordio in casa del City, dove peraltro aveva anche giocato bene e avrebbe anche meritato di ottenere il successo, quindi poteva essere 5-5. In Champions il Milan ultimamente sta andando bene, ma anche ieri la vittoria con lo Slovan Bratislava non è che ha lasciato tutti contenti, anzi più di un dubbio. Il Milan non sta vivendo una grande fase in questa parte di stagione, è una squadra che subisce tanti gol. Saranno due squadre che sul mercato di gennaio interverranno in maniera differente. Il Milan sicuramente, se ci sarà l'opportunità per rinforzare alcune zone di campo, soprattutto per irrobustire magari anche il riparto difensivo,
ecco.
E ci sarà anche qualche uscita perché ci sono tanti giocatori in esubero per quanto riguarda il Milan. Nell'Inter invece, come ha sempre fatto a gennaio, chiaramente guarderà con attenzione il mercato, perché questo è poco ma sicuro, però lavorerà soprattutto per la prospettiva, perché gennaio è il mese, e lo sapete meglio di me, dove si può pianificare il mercato di giugno, dove magari si può anticipare un'operazione per l'estate e per la prossima stagione, dove magari si può raggiungere l'accordo per un giocatore che nel 2025 è in scadenza di contratto. Insomma, il solito mercato dell'Inter, però parliamo di due società con due esigenze differenti in questo momento.
Anche perché poi ci sarà anche da seguire i conti, no? Diciamo, per quello riguarda l'Inter, questo comunque è un tema fondamentale, al di là del fatto che comunque l'organico è assolutamente affidabile. Voglio dire, grandi spese oggi non c'è motivo di affrontarle, quindi è bene pianificare anche, diciamo, in considerazione le spese che si possono sostenere.
Assolutamente sì, anche perché la rosa è assolutamente competitiva. Poi se ci dovessero essere delle uscite, tanto meglio, perché comunque magari l'Inter può pensare a un intervento a gennaio. Per uscite intendo quei giocatori che magari stanno giocando meno, mi riferisco a Correa, che già poteva partire quest'estate, magari potrebbe arrivare qualcosa per Arnautovic, magari Aslani potrebbe pensare di andare a giocare altrove per trovare maggiore spazio e maggiore continuità di impiego. Questi sono i ragionamenti che dobbiamo fare intorno al mercato dell'Inter. Poi, ripeto, non escludo che comunque il club possa muoversi anche per andare a prendere un pezzo a gennaio, come ha fatto nella passata sessione invernale per Buchenon con il Club Brugge. Sì. Quindi, ripeto, sono tutte situazioni in divenire. Il Milan ha un'esigenza differente al di là dei conti, perché il Milan è una squadra non proprio completa in alcune zone di campo.
Mi riferisco
soprattutto al reparto difensivo e probabilmente anche in mezzo. Se dovesse capitare l'opportunità, il Milan farà qualcosa. Poi ci sono tanti giocatori in esubero che pesano a bilancio, mi riferisco a Ballo Touré, ad Origi. Bennacer tornerà dall'infortunio, però comunque non sarà al top della condizione. È una squadra che a gennaio sicuramente farà qualcosa fra entrate e uscite.
Ti aspetti che gli innesti eventualmente pensati per il centrocampo guardino più alla qualità che non, diciamo, alla sostanza o alla fase difensiva?
La sostanza c'è Fofana, ed è forse il miglior acquisto, l'unico, della scorsa sessione estiva di mercato fino a questo momento del Milan. È chiaro che un po' di qualità servirebbe perché il Milan in quella zona di campo forse ha bisogno di un calciatore con determinate caratteristiche, e credo soprattutto ci sia bisogno di intervenire in difesa, perché il Milan prende tanti gol, perché il Milan prende troppi gol, e soprattutto magari può essere il periodo giusto per continuare a discutere, magari anche in maniera più dettagliata, dei prolungamenti contrattuali di Theo Hernandez e Magnan, che è vero che parliamo giustamente di quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti del Milan, però io credo che gennaio sia un mese molto delicato anche per i prolungamenti contrattuali, e mai come in questo periodo ci sono tanti tanti giocatori anche importanti, e non solo in Serie A, in scadenza 2025, e anche queste sono situazioni da considerare e da monitorare. E riguardano anche quelli che magari hanno il contratto fino al 30 giugno 2026. Sai, molti Giulio preferiscono prolungare anche nel 2025 per non arrivare lunghi, no?
Certo.
Alla prossima scadenza. Quindi occhio a questo mercato parallelo.
Ecco, quindi pensiamo ai punti fermi, ecco, non solo a migliorare, ma anche a quelli che non puoi perdere. Luca, possiamo dire che dalla Juve ci aspettavamo di più? E poi se questa, diciamo, opinione può essere condivisa da chi dalla squadra o dal mister? Perché c'è chi pensa che sia anche espressione del calcio di Motta questa Juve.
Io sulla Juventus ho un'idea precisa, nel senso che chiaramente è il mio modesto pensiero, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo. Io credo che la Juventus in estate abbia fatto un mercato interessante e plasmato per quelle che erano le idee e le caratteristiche di Thiago Motta, punto primo. Punto secondo, la Juventus ha cambiato tanto, ha cambiato modo di interpretare il gioco, ha cambiato modo di proporre calcio, ha cambiato tanti giocatori in mezzo al campo, ha preso alcuni calciatori che devono adattarsi al nostro campionato come Douglas Luiz, altri sono da recuperare, altri sono stati lanciati. È chiaro che quando prendi un allenatore come Thiago Motta devi avere anche la forza di aspettare e di avere pazienza, perché i nuovi cicli richiedono pazienza e tempo. La Juventus ha aperto un nuovo percorso, quindi a prescindere da come andrà questa stagione, la vera Juventus di Thiago Motta si vedrà nella prossima stagione, con un anno di lavoro alle spalle, con un anno in più per tutti quei calciatori che sono stati acquistati, e passare alla Juve non è sempre facile, non è facile da impattare il mondo Juve e le pressioni che ci sono per una società che vuole tornare a vincere. Quindi io credo che il giudizio della Juventus vada plasmato sul biennio.
E quindi il mister è consapevole e non è tanto peregrina anche...
Ma questo riguarda anche il Napoli, sì. Giulio, secondo me.
Sì, no, diciamo, ma la Juve sta Napoli. Anche... esattamente, perché comunque sono squadre che, consapevole il mister di dover assemblare in alcuni giocatori, quindi doverli dare anche il tempo di ambientarsi, conoscere il campionato,
e non solo.
Dicevi, scusami?
In un club importante, comunque, certo. Thiago Motta ha fatto lo stesso percorso a Bologna il primo anno, non ha ottenuto
i
risultati.
E quindi c'è una tendenza.
Perché è un allenatore particolare, è un allenatore per cui le sue idee di calcio richiedono tempo e richiede un lavoro specifico sul campo e nel quotidiano. Cioè non possiamo sempre ragionare sul breve periodo, cioè tutti vorrebbero vincere, cambio allenatore, cambio giocatori, voglio vincere subito. Può accadere, per carità, perché nel calcio succede tutto e anche il contrario di tutto, però non è sempre così. I progetti sono a lunga durata e quindi il progetto Thiago Motta lo si vedrà nel prossimo anno. La vera domanda è quanto la Juventus può aspettare Thiago Motta, quanto tempo si può concedere il lusso di aspettare questo allenatore con questo progetto. È chiaro che se lo prendi hai messo in conto la possibilità di aspettare almeno un anno. Stesso discorso per quanto riguarda il Napoli, e se vogliamo un discorso simile riguarda anche Paolo Fonseca con il Milan, che è molto criticato, ha ragione, anche perché a volte i risultati non sono stati dalla parte dell'allenatore del Milan, però poi ecco, dobbiamo fare un'analisi approfondita anche sulle tempistiche e sulle progettualità che si sono date tutte le squadre.
Anche se Luca, devo dire, Fonseca direi è del pensiero opposto rispetto a Conte e Motta, che diciamo dovendo costruire e allo stesso tempo portare avanti in classifica la squadra, badano essenzialmente a coprirsi, a essere molto solidi, ecco, a prendere pochi gol. Direi Fonseca in alcune partite ha esagerato, anzi nello sbilanciare la squadra, non sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo,
ecco.
Infatti dicevo, non è esente da responsabilità Paolo Fonseca, è chiaro, ecco, vedi, però fa parte del percorso, cioè anche un allenatore deve prendere le misure, magari avrà capito adesso che non può giocare in una determinata maniera, cioè nel senso lo sbaglio ci può anche stare, è vero che poi alcuni sono gravi, il problema di Fonseca è che questi sbagli li sta ripetendo, questo è quello che tra virgolette lo frega in questo momento.
Luca,
è criticabile.
Tra le tante strisce, andiamo a delle strisce di cui forse non si parla abbastanza, sono quelle dell'Atalanta, che sta dimostrando di essere una squadra rodata, di avere acquisito mentalità anche...
L'Atalanta è forte, Giulio, però, attenzione, l'Atalanta è squadra vera,
ecco.
Cioè a livello qualitativo,
che cosa ti
è alto il livello,
Ecco, appunto, ma forse non è considerata a sufficienza o no?
Beh, sì, forse hai ragione, in effetti. Cioè, non è considerata a sufficienza per il fatto che potrebbe vincere il campionato, dal tuo punto di vista? Cioè,
sì, perché per come sta affrontando gli impegni, sta mostrando una compattezza, una continuità, una cattiveria, diciamo, anche dal punto di vista numerico, vedo che la squadra va col piede sull'acceleratore fino in fondo con chiunque. Ecco, questa è una manifestazione di forza, ecco, che dovrebbe far pensare che effettivamente la squadra quest'anno lotta, lotta per lo scudetto, salvo magari avere bisogno di qualche ricambio in, forse in un reparto in particolare, che rispetto agli altri non è coperto adeguatamente. Mi riferisco al centrocampo.
Hai ragione per quanto riguarda il discorso scudetto, perché secondo me l'Atalanta è da scudetto, cioè se la può giocare con le primissime, perché è una squadra veramente forte e soprattutto ormai ha assunto una certa mentalità e una certa consapevolezza nei propri mezzi che le permette di giocare anche per questo obiettivo assolutamente ambizioso e assolutamente alla portata, soprattutto se dovesse continuare così. Poi attenzione, perché rispetto ad altre squadre, l'Atalanta a anno nuovo nel 2025 recupererà anche Scamacca. Certo. Mi rendo conto che passa un po' in secondo piano questo aspetto, però Scamacca è un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza e che l'Atalanta quest'anno non ha potuto mai utilizzare, perché si è infortunato in estate. Però pensate, questa Atalanta già forte con una Scamacca in più, io penso che sia veramente una formazione devastante. Poi è chiaro che farà qualcosa a gennaio, anche qui ci saranno delle uscite, perché sono tanti i giocatori che ha a disposizione Gasperini, alcuni potrebbero andare a giocare altrove. Io continuo a insistere su un obiettivo di mercato che si è data l'Atalanta, cioè Daniel Maldini. C'è una certa concorrenza, perché non piace solamente all'Atalanta, però l'Atalanta più di altre ci sta lavorando. Ci sta lavorando già da tempo, ne sta discutendo anche con il suo procuratore, chiaramente non sono partiti contatti ufficiali con il Monza, però anche lo stesso amministratore delegato del club, Percassi, ha parlato chiaramente, cioè non si è nascosto, dicendo che no, Maldini è un giocatore che piace molto all'Atalanta.
Lo credo, anche se forse un innesto a centrocampo meriterebbe, no?
Lì il discorso è stato affrontato, il problema è uno, cioè tu devi fare un innesto in mezzo, ma comunque di alta qualità.
Certo.
L'alta qualità richiede una spesa ingente, perché comunque l'Atalanta ormai ha un certo livello e tu per cambiare devi andare a prendere un giocatore di caratura anche internazionale. A gennaio non è semplicissimo. E soprattutto c'è il discorso Ederson, anche perché Ederson piace ai principali top club d'Europa. L'Atalanta non ha voluto neanche ascoltare qualsiasi eventuale proposta o possibilità di avvicinamento da parte delle altre società per iniziare a discuterne. Questo la dice lungo sul fatto che comunque l'Atalanta vuole non privarsi di Ederson, che in questo momento è uno dei giocatori più forti in Serie A, senza dubbio.
Ma è un problema che si dovrà porre prima o poi, perché comunque al di là, diciamo, di quelli che sono i risultati, poi le logiche di mercato sono altre. Luca, grazie infinite.
Ringraziamo... anche le logiche del giocatore stesso, magari certo, appunto, attratto da altri, certo, da altri club.
Fanno parte del mercato. Luca Cilli, grazie.
Grazie
infinite.
Grazie a voi, ragazzi.
E ci risentiamo presto, mi auguro. Grazie.
A presto, grazie.
Anna, un'ultima battuta. Il trequartista, perché questa è una cosa che mi è rimasta in testa, no? Fino a poco tempo fa era un ruolo quasi desueto, adesso è un calciatore, cioè è un ruolo sempre più utilizzato, così come mi sembra, e questo magari vorrei anche cercare di servirti un assist, si cerchi di giocare più dentro al campo e non sugli esterni.
Infatti stavo per dire, il trequartista bisogna vedere con quali caratteristiche, perché se noi pensiamo alla figura del trequartista pensiamo al numero 10 tecnico di qualità che salta l'uomo quasi da fermo. Adesso ci sono diverse squadre in Serie A che magari adattano un centrocampista o una seconda punta, come per esempio Beltran. Ci sono tanti trequartisti con diverse caratteristiche, non c'è più, diciamo, il genio e sregolatezza di un tempo.
C'è un giocatore che partecipa alla fase difensiva, che riesce a collocarsi spesso e volentieri tra le linee con quei sistemi di gioco che ancora hanno delle linee, perché sappiamo bene che si sta andando verso l'uno contro uno, ma il trequartista per caratteristiche è comunque un giocatore in grado di saltare l'uomo e quindi di creare,
esatto,
superiorità.
Infatti Pulisic che è stato spostato dall'esterno sulla tre quarti da Fonseca, ha esaltato al massimo le sue qualità in questa stagione.
Siamo in conclusione, siamo, come dire, è stata una corsa, siamo convinti di essere riusciti a parlare un po' di tutte le squadre di cui volevamo parlare. Ci vediamo mercoledì prossimo insieme al nostro direttore Tommaso Loreto. Il podcast della trasmissione di oggi lo trovate sulla app, potete riascoltare Scanner sulla app di TMV Radio, andrà in onda lunedì prossimo alle 18. Il podcast lo trovate ovunque, anche su Spotify, in televisione il canale 92 del digitale terrestre. Ringraziamo in regia Marco Tonelli, diamo ora spazio a Giacomo Galassi e a Celeste Pin per Garisca al Vento, e ringrazio con tutto il cuore mia figlia Anna che mi ha reso un padre orgoglioso.
Grazie.
Un saluto a
te.
A tutti.
Un saluto.